All right. Allora, Angelina, a te la parola e il microfono.
A Luca e Patrizia la parola. Lasciamo loro raccontarci la loro storia, la testimonianza di quello che il Signore gli ha mostrato riguardo all'uscita dall'Europa.
Benissimo, io intanto controllo il caffè.
Ah,
Va bene, mentre così mi sveglio un po'.
ok. Va bene.
Svegliamo le mie fosche idee. Andiamo, Angelina.
Luca e Patrizia.
Bene, buonasera. Siamo riusciti finalmente a stare un pochino insieme e quindi ci presentiamo. Noi siamo Luca e Patrizia e vi scriviamo dall'Italia. Vi mandiamo una parte della nostra testimonianza come piccolo contributo, secondo l'ispirazione del nostro cuore e della nostra fede, sperando in Gesù che si possa essere di ispirazione, edificazione ed incoraggiamento per chi ha in cuore di fare la volontà del Signore.
Gloria a Dio, il Signore vi benedica, sono Patrizia. Inizialmente parlerò io personalmente, in quanto questa prima parte di questa testimonianza mi riguarda direttamente. Ci darò delle scritture, Genesi 12:1. L'Eterno disse ad Abramo: Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla tua casa. Dalla casa di tuo padre, scusate, nel paese che io ti mostrerò. Allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto, e Abramo prese Sara, sua moglie, e partirono. Genesi 6:13, e Dio disse a Noè: Ho deciso di porre fine ad ogni carne, perché la terra, a motivo degli uomini, è piena di violenza. Fatti un'arca di legno. Io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca. Tu, i tuoi figli, la tua moglie con te. Queste sono alcune delle scritture che sono state per me di grande ispirazione, di grande incoraggiamento e che hanno provocato dei grandi cambiamenti nel mio cuore. La prima volta che io scrissi a Radio Blast, appunto cercando di avere dei contatti personali proprio con fratello Giuseppe, tutta la chiesa. Scrissi che non venivo a voi con sogni, con visioni, ma solo con la mia piccola fede in un grande Dio e che comunque portavo un grande peso spirituale e la responsabilità per la mia famiglia. Poi, da quando incontrai Radio Blast su internet, che ormai è circa un anno fa, e questo incontro che io dico sempre che non è per caso, mi capitò mentre cercavo di approfondire delle profezie della Bibbia. E comunque di investigare sulla parola e mi imbattei in alcuni insegnamenti di fratello Giuseppe proprio sugli ultimi tempi. Questi insegnamenti lui li supportava uno a uno con le scritture, erano proprio le scritture che io stavo approfondendo ed improvvisamente mi apparve tutto più chiaro. Da quel giorno ho cominciato con l'aiuto del Signore proprio a rievangelizzare la mia famiglia proprio sui tempi della fine. Mostrando le scritture, attingendo dagli studi di fratello Giuseppe, dai messaggi settimanali che il Signore comunicava alla Chiesa attraverso fratello Giuseppe stesso, e dimostrando come gli eventi mondiali attuali piano piano andavano e vanno tuttora sempre più calzando con l'agenda del nuovo ordine mondiale e con le profezie bibliche. Quindi io credo che il Signore non vuole che rimaniamo nell'ignoranza e nella non comprensione della Sua parola e neanche che ci abbandoniamo ad un rassegnato, non importa quando il Signore tornerà, se prima, durante o dopo la tribolazione. L'importante è essere pronti, perché a me così mi è stato risposto mentre cercavo proprio con le scritture, come mi è stato a me insegnato, proprio di avvisare alcuni fratelli di ciò che si sta affacciando, di ciò che sta arrivando e quale sarà il ruolo e il destino della Chiesa proprio in questi tempi. Però il loro essere pronti viene sempre interpretato come pronti nello spirito, pronti nella fede, pronti ad un rapimento che è sempre più collocato, insegnato e predicato prima della tribolazione. e inoltre facendo leva anche sulla scrittura di Apocalisse 3:10, perché loro fanno molto leva sulla parola custodire, sulla sua origine greca, dissertando vanamente, veramente, secondo me, sulla radice di quel termine, e sull'avere un significato piuttosto che un altro. Però io credo che in umiltà, se cerchiamo Dio mentre lo si può trovare, lo invochiamo mentre è vicino, come ci ricorda proprio la scrittura, con sufficiente disperazione, lui si rivela alla nostra vita, perché non gli è nascosto il nostro bisogno. Investigando le scritture con l'aiuto di Dio e con gli importantissimi insegnamenti di fratello Giuseppe, posso asserire di essere stata divinamente avvisata. Infatti in Ebrei 11:7 dice: per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava. Questo è stato così forte nella mia vita, in particolare così potente proprio nel mio cuore, che ha cambiato totalmente ogni mio obiettivo spirituale. E questo oggi ha portato sia me che la mia famiglia a considerare seriamente la decisione proprio di uscire dall'Italia verso il luogo, come dice la scrittura, che io ti indicherò. Abramo uscì dalla terra in cui si trovava senza sapere dove andava, ma nel momento in cui decise di uscire, da lì scaturì la promessa di Dio, la benedizione, solo allora e non prima. Io credo nel mio piccolo che il Signore non ci chiama per fallire, per quanto minimi noi possiamo essere, ci chiama ad avere successo, nel significato più biblico del termine, a vincere, ci chiama proprio per benedirci, ad ogni chiamata del Signore per ognuno di noi corrisponde sempre una promessa e una benedizione, che poi sta a noi scegliere e quindi decidere, come ci ricorda in Deuteronomio 30:19, no? Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita perché possa vivere tu e i tuoi discendenti. Oggi, malgrado la nostra poca forza, perché è veramente poca la nostra forza, noi siamo dedicati in questo nuovo progetto, avendo messo tutto in discussione, anche noi stessi.
Chiediamo al Signore di scrivere una nuova pagina della nostra vita, dandoci l'opportunità ed ogni equipaggiamento per fare questo importante cambiamento, uscire fuori da una vita artefatta che non senti più tua, uscire da bisogni fittizi indotti da altri, uscire fuori da una indolenza spirituale e da una fede microcippata. Secondo quello che suggerisce il nostro cuore, la nostra fede, Abramo è dovuto uscire, poiché gli sarebbe stato impossibile servire Dio nel contesto in cui viveva. E questo è il principio, il nostro, se il Signore ce ne darà grazia. Uscire iniziando prima con la mente, con il cuore e con lo spirito. È il primo passo per fare quel salto di fede che Dio chiede ad ognuno di noi, per poter vedere un giorno i nostri nomi scritti su una pagina del suo libro della vita dell'agnello. Fratelli, ci siete tanto cari e in questa testimonianza è versato il nostro più grande desiderio, quello di potervi raggiungere per poter servire il Signore insieme. Pregate, pregate per noi, perché il Signore ci liberi da ogni tipo di impedimento, di ogni natura, materiale, finanziaria, ma soprattutto da ostacoli spirituali, come voi ben sapete. Abbiamo fatto diversi tentativi che però sono falliti. Confidiamo nel vostro sostegno spirituale e in Dio che voglia proteggere questo progetto del quale Lui è il centro. Non vediamo l'ora di abbracciarvi, non vediamo l'ora. Vi amiamo e diamo tutta la gloria, l'onore e la potenza al Signore nostro Dio. E piaccia al Signore usarti, fratello Giuseppe, per donarci una parola profetica per noi, che sia di rivelazione, guida, conforto, ma soprattutto di tanto incoraggiamento. Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Nel nome di Gesù. Amen. Luca
e Patrizia, un bacio, Dio vi benedica.
Grazie Luca e Patrizia, vi abbracciamo, vi ringraziamo per condividere questa lezione con noi. Per me la vostra registrazione è una lezione, un esempio di come dovrebbero fare tutti i fratelli che vogliono sapere la volontà di Dio. Allora, voi avete seguito i messaggi in Radio Blast, avete visto i segni dei tempi intorno a voi e siete andati da Gesù da soli e avete pregato per guida. Avete pregato che il Signore vi rivela quello che è solo per voi, nel vostro caso, per la vostra famiglia. E avete trovato le scritture che spiegano la sua volontà, avete trovato la guida che si applica alla vostra famiglia, indipendentemente dai messaggi di fratello Giuseppe, dai messaggi delle chiese. Voi avete ricevuto da Gesù direttamente una guida e è anche basata con scritture, quindi potete sapere che siete sicuri camminando sulla roccia della parola. Ed è quello che credo che ogni fratello deve fare. Seguire questo esempio di ricevere da Gesù una guida personale individuale.
Luca e Patrizia.
Sì.
Ci seguono da quanto questi fratelli?
Credo più di un anno.
Però hanno scritto poco?
No, ci scrivono, sì.
Sì, però non...
Non ci scrivono con problemi, di solito. Io vado da te con i problemi più gravi, però loro non ci danno problemi.
Non abbiamo fatto Skype con loro, no?
Ah, sì.
Una volta?
Ah no, era sul cellulare, non era in Skype. Abbiamo parlato in cellulare.
Perché non mi ricordo le facce. No,
no, le facce non le hai viste, solo in foto.
Sì, però non mi ricordo di averle parlato con loro di persona.
No, in video non l'hai visto mai.
Io le foto mi ricordo poco. Mi ricordo di più quando guardo l'impressione degli occhi, allora vedo gli spiriti e faccio contatto. Infatti non è che mi ricordo, quando dico le facce, non è che mi ricordo le facce, mi ricordo gli occhi.
Sì, ti ricordo
gli spiriti, perché negli occhi vedi gli spiriti, no? Comunque si capiscono le pecorelle anche dal tono della voce, sai?
Sì, è vero.
Il tono della voce si capisce, ci si rende conto, sai? Lo spirito, il cuore, l'anima, e questi sono due fratelli preziosi.
Amen.
Infatti io direi che sono un esempio, un buon esempio sono, perché loro sono quelle pecorelle di cui parliamo, pecorelle nelle chiese mezzo addormentate che amano il Signore abbastanza da intraprendere il cammino della sposa. Quindi una parola per voi da parte di Gesù, Luca e Patrizia, è che Gesù vi apre davanti a voi. Aspetta, te lo leggo. Apocalisse 3, ce l'hai Angela?
Lo trovo subito.
Nello stesso capitolo dove loro citano 3:10.
Sì.
Prima di 3:10, che adesso voglio parlare anche di quello, leggi verso 8. Questo per Luca e Patrizia, però c'è una condizione, dovete continuare così.
Apocalisse 3:8. Io conosco le tue opere. Ecco.
Io conosco le vostre opere, Luca e Patrizia.
Ecco, vi ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante abbiate poca forza, avete custodito la mia parola e non avete rinnegato il mio nome.
Ecco, questa è la parola del Signore per voi, Luca e Patrizia. Dovete però continuare così.
Amen.
Perché sennò la porta si chiude. Non stiamo parlando della salvezza qui, quella è sempre aperta.
Sì.
Stiamo parlando delle benedizioni, della protezione, di salvare la vita in quello che viene, che molti cristiani perderanno la vita nelle tribolazioni, nelle persecuzioni, nelle uccisioni che seguiranno.
Amen.
E quindi andate avanti così, gloria al Signore. Ora questi fratelli citano Apocalisse 3:10, vuoi leggerlo?
Sì. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per metterla alla prova coloro che abitano sulla terra.
Allora, qui le chiese di solito, questa è praticamente l'unica scrittura che hanno sul fatto della rapimento prima della tribolazione, perché dice ti custodirò, però
non dice ti rapirò
sono fuori binario. Questa è una profezia data alla sesta chiesa dell'Apocalisse, la chiesa di Filadelfia, e quindi è una profezia, cioè dovete vedere il contesto, non è come io leggo nel libro nel Vangelo, Giuda andò e si impiccò, adesso vado a impiccarmi. Mm-hmm. Cioè bisogna vedere il contesto, non sta parlando di me, sta parlando di Giuda.
Sì, sì, sì.
Quindi per cortesia, queste religioni che prendono estrapolano una scrittura fuori contesto e dicono vuol dire questo. E chi te l'ha detto che vuol dire questo?
Sì.
Adesso, questa è una profezia data a solo una chiesa, invece i falsi profeti l'applicano a tutte le chiese, ma questa è solo una chiesa, l'unica chiesa che tra le sette dell'Apocalisse ha superato la prova.
Sì.
Notiamo che le altre sei chiese non ripete questa promessa, ma dà promesse completamente diverse. A Smirna la seconda chiesa buona, qua più o meno buona, però non ha superato la prova, dice avrai prova 10 giorni, il diavolo vi metterà in prigione 10 giorni, Apocalisse così, 2:10, e avrete tribolazione per 10 giorni, siete fedeli fino alla morte, e vi darò una corona di vita. Quindi non avevano ancora superato la prova. E vediamo la chiesa numero 7, perché non sono messe in ordine di spiritualità, di merito. Mm-hmm. Filadelfia non è il numero 1. Ma sono messi in ordine storico, cronologico. Quindi la chiesa di Filadelfia è la sesta, quindi la chiesa del Rinascimento, del 1500-1600. È la chiesa è il messaggio alle chiese valdesi, alle chiese evangeliche, quando erano veramente evangeliche, adesso sono peggio dei cattolici. Quindi era la chiesa del Rinascimento. Va bene. Poi c'è l'ultima chiesa, la settima chiesa, l'Odicea, che è cominciata nel XX secolo, dopo il rinnovamento dello Spirito Santo del 1906, va bene, vicino a San Francisco, si chiama Azusa Street, il battesimo, la manifestazione, il risveglio mondiale del pentecostalismo, delle chiese carismatiche, eccetera, ha cominciato nel 1906 in Azusa Street. Mm-hmm. È una strada vicino a San Francisco, che lo Spirito Santo ha lavorato per 4-5 anni lì. Poi le chiese locali sono intervenute per organizzare le cose, lo Spirito Santo se n'è andato, sono cessate i miracoli. Il stesso giorno che sono entrate le chiese tradizionali, quelle evangeliche tradizionali, hanno organizzato tutto nella carne. E lo spirito se n'è andato. E lì è cominciata la chiesa dell'Odicea, cioè quando hanno messo a tacere il messaggio di Azusa Street, è cominciata l'Odicea, e che sta ancora continuando, è andato di male in peggio. Adesso le chiese sono omosessualizzate, lesbianizzate, islamizzate, le chiese ormai non si riconoscono più. Ora torniamo all'Apocalisse 3:10. Ora questi falsi profeti interpretano Apocalisse 3:10: perché ho osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò nella tentazione che sta per venire al mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Uh-huh. Questo sta parlando di 2000 anni fa. Va bene, sta parlando.
Sì.
La vogliamo applicare oggi? Applichiamola, non c'è problema, si può applicare oggi. E allora il Signore apre una porta a chi? Ai fratelli che assomigliano alla chiesa di Filadelfia. Quelli che assomigliano alla chiesa di Laodicea non apre la porta. Leggere d'Apocalisse 3:14 in avanti, il messaggio alla chiesa di Laodicea dice: siccome tu sei tiepido, io ti vomiterò dalla bocca. Però tutto in correlazione alle opere. Questi falsi profeti che dicono le opere non servono, sono falsi profeti. Non servono per la salvezza, ma sono indispensabili per i premi, per le corone. Va bene? Per essere la sposa di Cristo. Infatti ripete 7 volte. Ogni volta ad ogni chiesa ripete, Apocalisse 3:8, conosco le tue opere, Filadelfia. Apocalisse 3, verso 15, conosco le tue opere, non sei freddo né caldo, ti vomiterò.
Sì.
Filadelfia, conosco le tue opere, sono buone
sempre.
E io ti benedirò.
Sì.
Quindi, per favore, dite a questi falsi profeti, questo messaggio non è per tutte le chiese dell'Apocalisse, solo per una. Non è per tutte le chiese di oggi, ma solo a quelle che assomigliano a Filadelfia.
Sì, sì.
E poi dice Apocalisse 3.10, dice che siccome hai osservato la mia esortazione a costanza, eccetera, e quindi hai mantenuto la mia parola, verso 8, hai osservato la mia parola, quindi è un premio per quelli che servono la parola. Le chiese oggi, tradizionali, non servono la parola, servono le tradizioni. Le Ave Maria, i rosari cattolici, le panche protestanti e le chiese morte evangeliche. Non preservano. La parola dice Dio non abita nelle chiese fatte di mattoni evangelico cattolici, non abita. E loro dicono non ce ne interessa niente, il mio pastore ha detto di costruirla, io la costruisco. Uh-huh. E la finanzio con i soldi che non ho, vado a farmi dei prestiti per finanziare una chiesa morta, stramorta, per predicare prediche altrettanto morte. Va bene, questa è...
Allora, la spiegazione è nello stesso versetto che loro citano, Apocalisse 3.10.
Che non lo capiscono.
Perché tu hai serbato la parola.
Che lo leggessero giusto, per
sì,
cortesia.
Perché tu hai serbato la parola, quindi io ti guarderò dall'ora del
cimento. Tentazione.
Della tentazione, sì.
Cioè la tribolazione.
Sì, quindi è condizionale.
Condizionale.
Dipende dalla nostra obbedienza.
Bravo.
Perché poi due scritture dopo, in verso 12, dice chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio.
Bisogna vincere,
è certo. Condizionale, non è che tutti saremo colonne.
Non è per grazia.
No. Quindi dobbiamo fare la nostra parte.
Confondono la grazia della salvezza con le opere in Cristo dei premi. Apocalisse 22:12 cosa dice? Vengo presto, il mio premio è con me, per dare a ciascuno in base alla mia grazia.
No.
In base alle sue opere. Va bene?
Per quello Gesù dice ogni volta.
Sono ciechi, falsi profeti, non possono capire queste cose.
E dice chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Quindi cosa sta
solo
dicendo?
Chi ha orecchi può sentire.
Sta dicendo che questi falsi profeti non hanno orecchi.
No.
Sta parlando nello Spirito, ovviamente.
Sì,
orecchi
certo.
Spirituali, no?
Sì.
Sì, saranno salvi, sì, certo, saranno salvati. Hanno ripetuto la poesia Gesù ti ricevo, ti accetto, alleluia, e cantare e ballare. Sì, certo.
Mm-hmm.
Ma non vuole mica dire che sono la sposa.
Sì, sì.
E allora altrimenti in Daniele capitolo 7 dal 21 al 25 chi sono i santi distrutti?
Mm-hmm.
I santi che vengono distrutti chi sono? E Daniele 11 dal verso 33, 34, 35 chi sono i santi distrutti dall'anticristo? Dall'anticristo parla, cominciando dal verso 31, l'anticristo, abominazione. E Gesù Matteo 24 dal 15 al 22 chi sono quelli che guai le donne incinta, guai le donne che allattano? E chi sono quelli? È la chiesa rifugiata nel deserto per 3 anni e mezzo che non può allattare, ma sta scherzando.
Mm.
Le sue sorelle nel deserto per 3 anni e mezzo, la tribolazione, allatteranno senza nessun problema, anzi, i bambini saranno belli, grassocelli, berranno tutto il latte che vogliono, e le sorelle saranno protette dai fratelli intorno, primo, e secondo, dagli angeli intorno. E sorelle che allattano saranno tranquille. Sorelle, una sorella ci ha scritto che è meglio che non rimanga incinta, allora dici
sì,
che
sì,
oh,
sì.
Guai a chi allatta, ma no, guai chi allatta di quelle chiese che seguono i falsi profeti, anche se non allattano, guai a loro. Ma quelli che vanno nel deserto, la donna che fugge nel deserto può allattare quanto gli pare.
Mm-hmm. Potenta,
va bene, non
sì.
C'è lì, non c'è inverno, eccetera. Guai chi fugge d'inverno. Ma l'inverno non fuggirà nessuno, perché la Chiesa è già nel deserto, doveva fuggire, tornare nell'Occidente anticristo. No? Perché se nel deserto non fuggi più. Va bene?
Sì, amen.
Insomma, io questo l'ho spiegato nel mio corso biblico di 4 mesi, quindi fratelli che ancora non conoscete queste cose, è perché dovete studiare il corso biblico di 4 mesi. Quindi dovete umiliarvi, abbassare un pochettino il collo irrigidito, e accettare che c'è un corso biblico di 4 mesi da seguire. Va bene, 4 mesi, però con tutto il cuore, memorizzando le scritture e andando a evangelizzare. Se non fate queste cose, non lo leggete neanche, tanto non servirà a niente.
Amen.
Fate conto che avete letto il libro del telefono, la stessa cosa. Ma benedetti quelli che ascoltano e quelli che seguono e quelli che obbediscono, dice il Signore.
Amen.
Essi avranno olio nelle lampade. Angela.
Grazie, Signore.
E Dio vi benedica, Luca e Patrizia, molto ispirante la vostra registrazione. Grazie.